Ciao a tutti, buon venerdì. Ultima puntata della settimana di Daily Spot. Questa sera sarà un pochino più leggera, un pochino più allegra. O forse potrebbe essere un pochino più leggera e allegra delle ultime puntate, dipende da come valutiamo, da come valuterete, questa carrellata di Lega in purezza che ho raccolto e che dopo vi faccio vedere. Perché oggi ce n'è, oggi ce n'è. Oggi sono pure delle cose che non riguardano soltanto la Lega. Allora, detto della puntata leggera, prima di partire, naturalmente, associazione a Liberi Oltre, devo dire che la campagna associativa, nonostante non abbiamo pubblicato tantissimo, ma presto arriveranno anche delle clip che abbiamo preparato, anche per uscire un pochino dalla bolla solita, devo dire che sta andando veramente molto bene, siamo veramente contenti, vi ringraziamo tutti quanti. Spero che abbiate apprezzato la newsletter, spero che abbiate apprezzato i contenuti che stiamo proponendo, probabilmente arriveranno anche un paio di rubriche nuove, oltre a quelle che già ci sono sul canale, sui canali, meglio. Oggi ho parlato per esempio con Laura, che sta mettendo su una rubrica di letteratura, dando seguito un pochino anche a quello che si era cominciato a fare, per esempio il video su Primo Levi con Domenico Scarpa, e abbiamo parlato un pochettino delle cose che si potrebbero presentare. Faremo un tentativo per portare personaggio enorme, non vi svelo adesso niente, ma stiamo tentando di portare un personaggio veramente enorme. E poi qualcosina stiamo pensando con Ranieri e con Marco Ardemagni, che è un po' che non si vede sul canale ma che è sempre con noi, di fare qualcosa di speciale sulla canzone, sulla musica in occasione di Sanremo, ma è tutto in divenire, è tutto in divenire, sempre lato culturale naturalmente. Non commenteremo i voti di Sanremo, le giurie popolari e quant'altro, anche perché mi devo rifiutare per forza ancora una volta di seguire Sanremo. Bene, allora, adesso partiamo subito. Buonasera Stefano, buonasera Lino, buonasera Mauro, buonasera Valentina, buonasera Sergio, Barbara, eccetera, e tutti quanti. Scusate se non vado fino in fondo alla chat. Quindi, dai. Siete fantastici, siete veramente fantastici, siete veramente fantastici. Vespa? Sì, c'è anche Vespa. Chi non vespa più si fa le pere, diceva quella canzone di Vasco Rossi. Dai, partiamo con la sigla, che è qua. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito. Ho un pensiero volante su questo bel messaggio di Marco, che saluto. Il video su Primo Levi, straordinario, straordinario. È una battuta sicuramente quella di Marco. Sì, straordinario. Il pensiero che voglio condividere con voi è: questi video non faranno mai il botto di visualizzazione, non troverete mai su questi video 20, 30, 40, 50, 100.000 visualizzazioni. Non siamo quel tipo di canale e devo dire che ne siamo orgogliosi. Certo, ci piacerebbe fare 100.000 visualizzazioni o anche 30, 40.000 visualizzazioni per un video del genere, però noi cerchiamo di occupare una nicchia che evidentemente sui canali di streaming non viene occupata da altri. Noi abbiamo un'altra mission, che è quella di lavorare sulla qualità e non sui click anche sulle revenues banalmente, perché non facciamo questo lavoro. Facciamo per fortuna altro come lavoro, e la cosa che ci spinge a fare approfondimenti culturali come quello su Primo Levi, è proprio la passione per la storia, per la letteratura, per la cultura, per le scienze, per la politica, per le scienze sociali, per l'economia, eccetera, eccetera. Quindi mi viene quasi a dire che siamo orgogliosi di essere una nicchia. Certo, sarebbe molto bello se la nicchia si ingrandesse. E quindi dateci una mano anche a questo, ricondividete i video che apprezzate. Bom, allora, stasera serata leggera, tutta dedicata alla Lega, che avete visto si sta agitando in modo visto altre volte, stavo per dire mai visto, invece no, visto altre volte. Però è un momento di particolare fermento in questo scorcio di legislatura per la Lega. Da cosa è dovuto il fermento? Forse un po' di temi facili che stanno trovando, un po' per il fatto che Salvini è sotto attacco, vuoi per la vicenda legata alla sua storia in tribunale, finita bene per lui, vuoi perché ci sono enormi critiche sullo stato penoso dei trasporti ferroviari italiani. Tra l'altro, non so se avete notato, sui profili di Salvini, sui profili social di Salvini, da alcune settimane, quotidianamente, ci sono delle specie di giustificazioni, no? Vi ricordate che Salvini aveva detto che c'era qualcuno che stava facendo il grande sabotaggio delle ferrovie italiane per colpire lui? Ecco, se andate sul profilo X di Salvini troverete tutta una serie di video più o meno visibili, insomma, di prove di questo enorme sabotaggio. Insomma, l'Italia, anzi Salvini nella fattispecie, sarebbe sotto attacco di qualche malevolo pensiero, di qualche malevola organizzazione che vuole colpire lui colpendo le ferrovie, quando invece, come abbiamo spiegato più volte, non c'è nessun sabotaggio. Certo, il danno, l'incidente può capitare, ma fondamentalmente non c'è un'attività di sabotaggio dietro, non c'è la Spectre che sta sabotando Matteo Salvini. Ci sono una serie di nodi strutturali importanti che sono oggetto di lavori, c'è probabilmente anche una rete sovraccarica, ma niente che assomigli a grande complotto. Questa vicenda, questa storia del grande complotto, guarda caso, esce fuori quando Salvini è costretto dalle circostanze ad andare in Parlamento a giustificare i ritardi che si accumulano sempre maggiori e sempre più frequenti sulla linea ferroviaria. Comunque, va così. Abbiamo detto tante volte, no, la politica è diventata una sorta di telegiornale, di comunicazione, anzi neanche di telegiornale, di carosello. Ricordate il carosello? Quelli che hanno la mia età se lo ricordano, il carosello prima in quello che oggi si chiama prime time. Dopo il telegiornale, una volta, quando io ero bambino, c'era il carosello che poi doveva annunciare, ovvero carosello, una serie di pubblicità che dovevano poi, come dire, tirare la volata al programma in prima serata, che era il programma di punta di Mamma Rai. Ecco, adesso il carosello è, tanto purtroppo per noi, H24, ma soprattutto è un carosello che non riguarda più i commercials, le reclame, le pubblicità, riguarda invece politici come Salvini e come altri, come vedremo. Allora, partiamo con questa carrellata che ho preparato. Questa è soltanto relativa agli ultimi tempi, eh? Non sono andato più indietro perché sarebbe stato un lavorone, anche inutile probabilmente. Da dove cominciamo? Beh, cominciamo dalla cravatta di Salvini. Perché la cravatta di Salvini? Perché da quando Trump ha vinto le elezioni, Salvini è in una specie di, come dire, orgia di pensieri onanistici sulla grande vittoria di Donald Trump. Ci prova con il look, con l'outfit, cravatta rossa, non si era mai visto Salvini in cravatta rossa, anzi era quasi più, come dire, attraente Salvini quando indossava le felpe, salvo che poi qualche felpa non gli si ritorcesse contro. Mi chiedo a questo punto perché Salvini non si fa anche un make-up. Ci aveva provato Berlusconi in realtà a riempirsi il viso di farde, non so se lo ricordate. Chissà perché Salvini non si tinge i capelli e non si colora il viso di arancione. A questo punto la trasformazione sarebbe quasi completa. Comunque, un Salvini ringaluzzito alla vittoria di Trump e cerca di scimmiottarlo non soltanto con l'outfit, non soltanto con l'outfit. Io credo che buona parte di questo agitarsi della Lega di Salvini sia dovuta a Trump. È uno degli effetti collaterali di una presidenza degli Stati Uniti che si rivela giorno dopo giorno sempre più folle. Non tutto ciò che fa Trump è folle, ma molte delle cose, molte delle affermazioni, molte delle uscite pubbliche di Trump, anche queste molto teatrali. Non so se avete visto ieri la clip, il filmato che Trump sul suo profilo ufficiale X ha messo mentre firmava i nuovi ordini esecutivi. Questa bulimia di attività, di attivismo, di ordini esecutivi, di prese di posizioni sempre più dure di Trump, sta dando evidentemente l'impressione a Salvini che bisogna fare altrettanto. E lui ci sta provando oggettivamente. Ripeto, chissà se lo vedremo un domani con la faccia arancione. Chi lo sa, sarebbe molto divertente. E questo è il messaggio del 20 gennaio in cui Salvini... Qui secondo me si confonde un poco, ma fa niente. Salvini parla di time for peace, it's time for peace. Cooperation, con tutto quello che sta facendo Trump, la sensazione non soltanto mia ma diffusa, che si vada in una direzione contraria, opposta alla cooperazione. Non so che cosa Salvini intende per cooperazione, probabilmente è una di quelle parole di cui non conosce bene il significato, ma che evidentemente tanto l'attraggono. E quindi si esalta per la cooperazione che verrà portata da Trump. Cooperazione tipo, ad esempio, i dazi del 25% confermati contro Canada e Messico, proprio ieri, o i dazi minacciati contro la Colombia. A proposito di dazi su Canada e Messico, io su questo insisterò molto, probabilmente durante tutto l'anno, perché Trump, dopo aver firmato l'ordine esecutivo, che conferma da fra qualche giorno, peraltro, l'introduzione di questi dazi sui prodotti messicani e canadesi, ha detto che saranno un esperimento per vedere come funzionano in previsione di applicare analoghi dazi anche all'Unione Europea. Cinicamente potrei quasi dire che non vedo l'ora che arrivino i dazi contro l'Unione Europea, ovvero contro l'Italia, per vedere Salvini come reagisce alla stretta che metterà al commercio internazionale, all'import Trump nei confronti dei tanto amati prodotti italiani. Vedremo, sarà divertente, poiché io credo che qualcosa arriverà, non vedo l'ora che arrivi e spero che arrivi presto, in modo da poter commentare le risposte o le non risposte di Salvini rispetto a quella cosa. Poi che i dazi ci facciano male, l'ho spiegato e l'ho raccontato, ho fatto anche un cenno ieri sera. Credo di sì, se parliamo di corruzione intellettuale, non di corruzione in senso stretto, immagino che questo voglia dire anche tu, Toffanardi. Parliamo di corruzione intellettuale, parliamo di corruzione culturale, non di corruzione economica, quella che è un reato, sempre per specificare. Sì, esatto, Annarita. È bello rispondere ad Annarita mentre lei è dall'altra parte della casa, fantastico. Sì, gli rode tremendamente che sotto i riflettori e sotto l'ala protettiva di Trump ci sia Giorgio e non ci sia lui. Lui ci prova, si agita, cerca di farsi vedere, ma non è abbastanza visibile. Lo vediamo noi, non so se si accontenterà, non credo. Però, allora, qui c'è un altro parallelo interessante. Stop al mandato sulle auto elettriche, dice Salvini, tutto felice. Attenzione, non sono contrario allo stop sulle auto elettriche. Non sono affatto contrario, l'abbiamo spiegato tante volte. Io non sono contrario, questa volta non sono contro la scelta di Trump di dare quantomeno una frenata a questa corsa verso il mercato delle auto elettriche. Le ragioni le ho spiegate e non ci torno su. E Salvini qui tenta di fare una correlazione, o meglio, una comparazione. Mentre negli Stati Uniti c'è lo stop al mandato sulle auto elettriche, in Europa si dà il via libera alla farina di larve. Con la faccia della povera von der Leyen che c'entra fino a un certo punto. Che cosa è successo su questo via libera? Tutti i leghisti più noti ne hanno parlato, insomma, ci hanno fatto dei post. Cosa succede? Ho andato un pochino ad indagare. È successo che un'azienda francese, credo abbastanza grande, comunque con un settore di ricerca abbastanza importante, abbia chiesto alla Commissione Europea di poter commercializzare questo prodotto che è a base di un certo tipo di larva trattato con i raggi UV. Sono poi andato a vedere sul sito della sul sito della European Food Safety Authority, questa richiesta, cioè la richiesta di poter commercializzare come prodotto edibile questa farina, questo derivato da questa specie di verme, di larva, il cui nome francamente adesso non me lo ricordo, ma poco ha importanza che io non me lo ricordi, è del gennaio 2021. Cosa succede? Che quando un produttore vuole immettere sul mercato europeo un nuovo tipo di alimento, ovviamente, per fortuna, c'è un'autorità indipendente che è tenuta a rilasciare un parere ai legislatori. Legislatori che, come sappiamo, sono la commissione che ha il compito di presentare leggi e al Parlamento. E questa cosa, questo documento, che poi non è altro che un articolo scientifico su questo tipo di alimento, è stato pubblicato il 13 gennaio del 2021. Dopodiché si è arrivati finalmente, con i tempi che conosciamo purtroppo dell'Unione Europea, al voto. Che cosa dice l'articolo? Ve lo dico in sintesi. Che questo prodotto, trattato nel modo in cui si dicevo, con i raggi UV, è un prodotto sicuro, è edibile, molti insetti sono edibili, in molti paesi del mondo gli insetti vengono utilizzati come cibo. C'è anche da aggiungere che fra le caratteristiche del cibo a base di insetti c'è un'elevata concentrazione di proteine. Ebbene, il parere è stato positivo dopo che si è passati al voto, e il voto, per sfortuna di Salvini, è stato positivo. Cosa significa? Saremo costretti a mangiare questa farina di larve? Ovviamente no, ovviamente no. Significa che sugli scaffali, magari anche quelli nostri, nel mercato sotto casa, ci potrà essere un, non so se sarà in bricco, in cartone, non lo so, una farina a base di larve. E poiché esistono delle norme molto precise sulla derivazione di questi prodotti, ci sarà scritto di che cosa si tratterà. Saremo costretti a comprarla? Ma manco per il cacchio, assolutamente no. E a proposito, un prodotto tipico molto apprezzato, e sono sicuro che persino Salvini, se dovesse trovarsi in Sardegna a fare un po' di promozione per la sua parte politica, è quello, il famoso formaggio coi vermi, che si mangia in Sardegna, che io non ho mai mangiato, per a dire la verità, ma che mi sono trovato a tavola moltissime volte. Allora, che cosa vogliamo dire di questo prodotto tipico dell'eccellenza italiana? Siamo costretti a mangiarlo? No. Siamo costretti a mangiare la farina di larve o a preparare dei biscotti a base di farina di larve? Ovviamente no. Chi lo vuole fare, lo può fare. Andiamo avanti. Questo è molto divertente. Se passasse la proposta della Lega che vieta il velo, torneremmo in Egitto, dice un intervistato, perché la Lega ha pensato bene di girare in questa nuova forma di comunicazione, un po' da report, un po' da telegiornale, e ha mandato in giro una persona a chiedere che cosa ne pensano. Persona scelta a caso, guardate, sembrano vagamente musulmani, islamici, egiziani. Secondo la Lega bisogna vietare nei luoghi pubblici il velo, punendo anche severamente chi lo impone a donne e ragazze. È chiaramente un cavalcare l'islamofobia, che in certi casi ha senso di esistere. Ma cavalcare l'islamofobia è, come dire, un'operazione, diciamo così, non esattamente degna di essere fatta. Tanto è vero che poi ci sono quotidianamente sul profilo di Salvini come dire, annunci di reati tremendi commessi sempre da persone che vengono da una certa parte del mondo. I reati tremendi commessi da persone che vengono da altre parti del mondo o che non vengono da nessuna parte perché sono italiani non ci sono. Proposta della Lega, questa è una proposta di un parlamentare leghista. Reato di molestie islamiche. Che cosa significa molestia islamica? Non lo so. Sono andato a cercare, l'unica cosa che ho trovato sarebbe quella, una pratica, qui si prende, come dire, l'abbrivio da quell'episodio che è avvenuto durante la notte di Capodanno a Milano. Credo che non si tratti di stupri, ma si tratti di molestie. Quindi anche qui il titolo è un pochino esagerato, ma c'è sempre questa caratterizzazione molto negativa dell'altro, dello straniero, no? La molestia diventa stupro, la molestia è una cosa odiosa, accidenti, è odiosa, ma è diversa dallo stupro. E tra l'altro entrambi sono reati. Ma il reato di molestia islamica che cosa significherebbe? In cosa si differenzia la molestia islamica dalla molestia tout court? Dal fatto che quella islamica è fatta da persone islamiche. La legge qui dice contro la pratica del taharush gemea, che sembrerebbe essere una sorta di pratica, non so ad uso di quali popolazioni, di quale etnia, che consiste nell'isolare una donna e quindi di molestarla in gruppo. Anche qui io credo che esista il reato di molestia. Ancora una volta credo che sia un modo per caratterizzare negativamente un certo tipo di etnia, di provenienza, di clandestini o di non clandestini, perché piace cavalcare quest'onda xenofoba e di fatto la Lega, non avendo molti altri argomenti, ha deciso molto tempo fa di cavalcare quest'onda. Qui veniamo ai giorni nostri. Qui addirittura ci sarebbe un sondaggio. Il sondaggio è stato pubblicato da questo giornale Money.it, che poi è anche un canale YouTube. Non credo. Conosco un pochino Money.it perché molti mesi fa cominciai a discutere con quel signore che si chiama Marco Mori, quello per intenderci del denaro, della valuta, bene infinito, perché basta stampare, quello che per ogni cosa dice che l'Europa fa schifo, che siamo tutti ultraliberisti e che non capiamo niente, quello che dice continuamente che quelli che hanno studiato economia, che dicono cose contrarie a lui, che l'economia non l'ha studiata, soffrono del keynesiano incubo del contabile. Io non credo che abbia mai letto seriamente John Maynard Keynes. Dico sempre, John Maynard Keynes va letto, va studiato, anzi meglio, va proprio studiato per comprendere che cosa diceva. Diceva delle cose ottime, ha detto anche delle fesserie che sono rimaste nella storia, però è stato complessivamente un eccellente economista, questo è il mio giudizio personale. Comunque, se ne viene fuori con questa cosa, anche questa trampiana, l'Italia dovrebbe uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È stato sbugiardato dal ministro Schillaci, come ho già raccontato, ma lui insiste. E anzi insiste a tal punto, ho visto che ieri passavano dei post di Borghi ha il solito atteggiamento un pochino beffardo, in cui contestava i 18 milioni di contributo all'OMS da parte dell'Italia. La Lega dice che sono 100, in realtà sono 73. Però loro insistono su 100 e insistono su questa sciocchezza sesquipedale che si sono inventati andando come dei cagnolini a scodinzolare dietro Trump, come se Trump abbia in mente di guardare quello che fa la Lega. Credo, sinceramente, sono sicuro che Trump se ne freghi di quello che fa la Lega. Proprio non ci siamo. Tra l'altro Trump ha anche detto che per ora ne escono, ma forse se cambiano certe cose magari ci rientrano, e io credo che andrà a finire così. L'ultima, questo è di oggi, anche qui è un emendamento della Lega, immediatamente contestato e fatto ritirare dal governo stesso. È interessante questa cosa. La Lega propone sistematicamente delle cose che il governo boccia. Stop al parere vincolante delle soprintendenze. Quale sarebbe la ratio? La ratio sarebbe che, secondo la Lega, le soprintendenze, quelle che vengono a verificare se magari durante degli scavi vengono trovate delle tombe, delle ville antiche romane e così via, oppure più banalmente se un palazzo, una costruzione, un immobile può essere oggetto di ristrutturazione o di abbattimento, e cioè non può essere oggetto di ristrutturazione o può essere oggetto di ristrutturazione a certe condizioni se ha un valore artistico, culturale, storico. Secondo la Lega, questa cosa rallenterebbe l'esplosione dell'economia. Qui, ripeto, è stato lo stesso governo, lo stesso ministero, quello per intenderci, presieduto da Giuli, a chiedere la cancellazione, il ritiro di questo emendamento. La Lega ha risposto: ritiriamo l'emendamento, ma riproporremo attraverso una proposta di legge. C'è un articolo molto bello, molto utile, che vi consiglio di andare a leggere, scritto da Luciano Monti, che è un docente della LUIS, che si occupa di management del patrimonio culturale, che spiega come in realtà il parere, che è vincolante, come sappiamo, da parte delle sovrintendenze, non sia generatore necessariamente di lentezze burocratiche. Certo, qualche volta lo è, perché se io sto facendo una galleria e negli scavi della galleria trovo un colosseo, faccio per dire, non prendetemi alla lettera, bene, quel colosseo, quel manufatto antico deve essere salvaguardato. La cosa è interessante perché da una parte c'è tutta una storia, una retorica, esaltazione del patrimonio antico culturale italiano. Dall'altra si dice: no, però la difesa del patrimonio è un problema per lo sviluppo del paese. Che cosa succederebbe se passasse questa proposta di legge, o se fosse stato accettato e votato l'emendamento? Che il parere non sarebbe stato vincolante e che a decidere sarebbero stati alla fine i sindaci, che non credo abbiano particolari competenze, almeno di solito, di beni culturali. In ultimo, ecco qui, come si fa in tutte le belle presentazioni, quelle che andiamo presentando in giro per l'Italia un pochino tutti quanti, alla fine c'è il grazie alla platea che ha ascoltato. Bene, i tre protagonisti sono il Salvini in mezzo e i suoi due scudieri, Borghi e Bagnai, che quando c'è da proporre qualcosa di surreale, pensiamo ai mini bot, pensiamo all'uscita dall'euro, pensiamo alle tante fregnacce che hanno raccontato, alla non lotta da fare contro il cambiamento climatico. Ricordate Borghi che andava misurando la temperatura e andava a misurare anche dove erano poste le centraline, giustificando in questo modo che non ci fosse cambiamento climatico, evidentemente confondendo il meteo con il clima. Insomma, siamo in mano a queste persone che ci ringraziano, e noi li ringraziamo perché ci danno sempre qualcosa a cui pensare. Bene, allora, ma non è finita mica qui, signori. Non è finita mica qui. Vi voglio far vedere in chiusura questo passaggio meraviglioso. Vediamo se lo trova. Ho troppe pagine aperte. Dovrebbe essere questo. Adesso ve lo faccio vedere perché è sensazionale. Voi ricordate qualche giorno fa, anzi negli ultimi tempi, c'è Bruno Vespa che sembra trasformato in un porro, non un porro l'erba, la verdura, porro Nicola. Difende il governo con una passione, con una rabbia, con un'intensità, non lo so, ma non da tifoso, di più. Ascoltiamolo.
Dico io, non c'è il dottoratore. Prego. Allora, quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno, ma che i parlamentari avvertiti sanno, di tutti i partiti, è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori, per la sicurezza nazionale. Questo avviene in tutti gli Stati del mondo. Adesso Stefano De Martino, affari tuoi.
Se fossi Cruciani, direi come lotta il signor Vespa. Accidenti, come lotta. Mamma mia, avete visto gli occhi? La rabbia? La voglia di difendere veramente con grandissimo trasporto quello che è successo. C'è però chi difende quello che è successo, si parla sempre del torturatore libico, in un modo un pochino più leggero, ma anche in un modo un pochino più divertente. Oggi quasi non ci volevo credere. Credetemi, quando ho letto questa cosa non ci volevo credere. Mi riferisco a Tajani, ministro degli esteri. Sono andato a cercare la notizia per vedere se fosse una di quelle cose che ogni tanto escono fuori, no? Magari create dall'intelligenza artificiale oppure da qualche buontempone sui social network. No, l'ha detto davvero. A proposito della inazione del ministro Nordio, ricordate la storia, non ci hanno mandato la CPI, non ha mandato a Nordio l'ordine d'arresto. No, non è vero, era arrivato ed è arrivata anche in tempo un sollecito a Nordio perché agisse. Adesso viene cambiata di nuovo la versione. Credo che siamo alla quinta o sesta versione diversa di questa storia un po' ridicola e un po' meschina. Antonio Tajani, ministro degli esteri, dice, virgolette, è incredibile, le accuse della Corte Penale Internazionale erano 40 pagine, in inglese, da tradurre. Quindi nel tradurre queste 40 pagine di inglese sono passati quei giorni che hanno fatto sì che Nordio non facesse ciò che la legge lo chiama a fare. La colpa quindi è A, dell'inglese, B, della Corte Penale Internazionale che non si preoccupa di tradurre per i nostri ministri i suoi documenti. Io non lo so. Davvero non so che cosa dire. È mai possibile che abbiamo ministri che si inventano queste puttanate, scusate se sono un pochino duro, per giustificare delle scelte politiche, sbagliate naturalmente, ma che sono scelte politiche, come diceva con quella foga Vespa. Si inventano la cretinata che le pagine erano in inglese, quindi, signora mia, madama la marchesa, e come facciamo noi al Ministero a tradurre 40 pagine di inglese? Ma un Google Translate non l'avete, Tajani? È un po' di vergogna, non la provate quando dite queste cose. Non siete le persone che stanno al bar, siete ministri. E davvero non ci posso credere. O come facevano Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Non ci posso credere. Siamo arrivati a questo livello. Avrò ottenuto la certificazione in inglese nello stesso ente degli insegnanti sgamati, e questo è l'asset perfetto, perché dopo degli spot non andate via, dovrete aspettare credo una 24 minuti, 25 minuti, forse 26, perché alle 9:30 pubblichiamo il video fatto un paio di giorni fa con Francesco Cancellato sulle certificazioni fasulle per le graduatorie GPS. L'abbiamo fatto con Francesco, che è Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, ed è anche il direttore quindi del team di giornalismo d'inchiesta di Fanpage, che si chiama Baxter. Francesco poi fa giustamente i doverosi omaggi ai giornalisti, ai suoi giornalisti che hanno realizzato questa bella, interessante e, se vogliamo, anche un pochino inquietante inchiesta. Con Francesco torneremo poi a parlare forse settimana prossima o quella dopo, non più tardi, perché posso dire nulla. E quindi alle 9:30 seguite con attenzione il video che abbiamo realizzato insieme a Francesco, direttore responsabile di Fanpage. Con questo io vi lascio, vi auguro un buon weekend, divertitevi e imparate l'inglese, non voi. Ciao e buona serata. Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.